One Podcast.
Essendo oggi contemporaneamente sia Pasquetta sia primo aprile, per i fan degli scherzi è il giorno perfetto per sfruttare il giorno di festa e architettare qualche diabolico pesce d'aprile. Oggi, per ispirarvi, vi raccontiamo uno degli scherzi, o per meglio dire delle bufale, più incredibili di tutti i tempi. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché non è vero che in America furono trovati i resti di un gigante. Non credo di aver esagerato o di aver creato troppo hype con l'introduzione, perché stiamo parlando a tutti gli effetti di una delle prime bufale della storia ed è davvero gigante. L'unica cosa è che non l'hanno messa in scena il primo aprile, ma alla fine ci sta, perché sarebbe stato un po' sospetto, no? Cioè, fare lo scherzo il primo aprile,
effettivamente, come effettivamente.
Come adesso, quando vedi che c'è un titolo un po' strano del giornale oggi, dici vabbè dai, ma alla fine si sa che è uno scherzo. E invece è vero. Però comunque è veramente considerevole questa bufala, ma la domanda è: quando è che hanno montato su questa storia, se non il primo aprile?
Allora, era il 16 ottobre del 1869. Mm-hmm. Due operai stavano scavando un pozzo in un fienile di un certo William Newell a Cardiff. Aspetta, però, Cardiff non la capitale del Galles, ma una piccola borgata nello stato di New York.
Sì, che hanno sempre dei nomi uguali ad altre città, sono tipo 56 Roma negli Stati Uniti, quindi anche senso.
Ecco, mentre scavavano questo pozzo trovarono qualcosa. All'inizio non era ben chiaro di che cosa si trattasse, ma scavando ancora di più cominciò ad emergere una grossa testa.
Ah, ok.
Poi vabbè, scavando più giù sembrava proprio che ci fossero delle spalle, un torace, quindi man mano che proseguiva c'era tutto il corpo, quindi sembrava a tutti gli effetti un essere umano.
Sì.
Ora, la cosa strana era che questo corpo era gigantesco, la sola testa era larga quanto il torace di una persona normale,
quindi
era gigantesco. La sua altezza, una volta tirato fuori dal terreno, era di oltre 3,5 metri, quindi a tutti gli effetti un gigante.
Abbiamo scoperto i giganti, si
esatto.
Sono detti.
E che si fa in questi casi? Beh, si avvisa la stampa che non vede l'ora di dare uno scoop del genere. A quel punto questi titoloni dei giornali cominciarono ad attirare gente da ogni città che accorsero a vedere questo gigante.
Titolo clickbait.
Ecco, questo gigante per molte persone era uno di quelli che venivano citati nel capitolo 6 del libro della Genesi.
Cioè, se era un riferimento biblico.
E quindi, quindi dicevano: ah, eccoli dove stanno, che non si erano visti ancora fino ad ora.
A Cardiff.
Sì. E qua il signor Newell disse: vabbè, ora la gente vuole venire a vedere sto gigante, ma io ho da fare, io non è che posso stare appresso a loro.
A meno che
non mi
pagano.
Esatto.
Certo.
E quindi mette questo cartello con scritto 25 centesimi per vedere il gigante. Lo mette sotto un tendone e quindi apre l'accesso alle persone che pagano.
Che è letteralmente la puntata dei Simpson in cui Lisa trova lo scheletro di un angelo e Homer inizia a far pagare tutti gli abitanti di Springfield la tassa per farlo vedere nel suo garage.
E poi si rese conto che la gente lì andava a fiumi e quindi il giorno dopo disse
basta, non faccio più venire nessuno perché ho da fare.
Eh no, disse ho scritto 25 centesimi, no, voglio dire 50 centesimi, scusa, ho sbagliato a scrivere.
Ecco, il
T9.
Che T9.
Poi la notizia arrivò addirittura oltre i confini dello stato, attirando l'attenzione di gente da tutta la nazione. Nonostante non mancassero archeologi, paleontologi a dire: raga, è tutto falso, cioè non ha senso questa cosa, e i geologi a dire: non c'era motivo di scavare un pozzo sotto quel fienile, non c'è acqua, inutile.
Allora magari vuole trovare il petrolio, non lo so.
A questo punto comunque, nonostante tutti dicessero falso, cosa, era diventato talmente una macchina da soldi inarrestabile che ormai
era impossibile da fermare.
A Newell arrivò un'offerta di $23,000 e, considerando che stiamo parlando della fine dell'Ottocento, ad oggi sarebbero circa $500,000. E questa offerta proveniva da un consorzio guidato da un uomo d'affari, un certo David Annum. Ora, il gigante fu ovviamente venduto per una cifra talmente alta.
Questo pigliava 50 centesimi a volta.
Sì,
era più
$23,000 dollari.
Ma trovare 46.000 persone che vengono a vedere il gigante.
Infatti. Quindi il gigante fu portato nella sede di questo consorzio.
Okay.
Ora, le folle erano talmente immense anche nel consorzio di Annum che un altro uomo d'affari, un certo Barnum,
che ha il nome straordinariamente simile,
sì, infatti è assurda questa cosa, offrì addirittura il doppio, quindi $50,000, quindi quasi 1 milione di oggi.
Sì.
ma l'offerta fu respinta da Annum, okay, quindi dal primo.
Per distinguerli, A, Annum è il primo, B, sì, Barnum è il secondo. Sì, sì, io sì, ho usato questo meccanismo che magari vi
che
può essere utile.
Funziona da Dio.
Sì, funziona, funziona.
E a questo punto Barnum, quindi l'uomo che aveva offerto $50,000, disse: ah sì, tu non me lo vendi? E allora io me ne creo uno tutto mio, in gesso. E lo fa davvero, si crea questa enorme copia del gigante di Annum e lo espone nel suo, diciamo, museo. A questo punto, vedendo che le persone andavano davvero a vedere il finto gigante che si era costruito Barnum, Annum disse la frase che poi è passata alla storia sull'argomento, ovvero: nasce un babbeo ogni minuto, riferendosi al fatto che le persone andassero a vedere un gigante finto e non il suo che era vero.
Secondo lui era vero.
Certo. Poi vabbè, il passo è stato breve, la cosa è finita con una disputa in tribunale, perché ad Annum giustamente non andava bene,
certo,
perché quello se l'era costruito lui e lui invece aveva dovuto pagare $500,000 per...
Quindi chissà, chi è il babbeo adesso?
E in tribunale sono stati analizzati entrambi i giganti per capire quale fosse effettivamente quello fasullo, e ovviamente essere fasulli erano entrambi. Quindi alla fine l'unico babbeo è stato proprio Annum, che è stato effettivamente l'unico a pagare per avere il gigante.
È vero, perché lui ha pagato più di tutti, perché chi ha pagato per vederlo avrà speso, cos'è, ha speso o 25 o 50 centesimi.
Sì, sì, sì,
lui
sì,
ha speso $23,000 per comprarlo.
Barnum per crearsene uno di gesso non so quanto avrà speso, ma
non $23,000. E sì, tra l'altro, a proposito della disputa in tribunale, Anna, cioè appunto il primo ad aver acquistato il gigante, aveva citato in giudizio Barnum, no? E a quel punto che cosa è successo? Che il giudice ci voleva vedere chiaro prima di giudicare,
certo,
la verità o la falsità del gigante in questione. E fondamentalmente dice ad Barnum: ciccio, prima di dire che i giganti degli altri sono falsi, porta qui il tuo e vediamo se è vero, eh? O quantomeno portalo qua e giura sulla Bibbia e davanti allo Stato americano che è vero. Barnum dice: ok, io vengo anche, però ragazzi, io vi dico che non l'ho trovato io questo gigante, l'ho comprato a $23,000 da un tizio di Cardiff, tale William Newell, okay? Ok? Però non c'è problema, gli dico di venire qua, di testimoniare il fatto che il gigante è vero, e voi, signori della corte, condannate poi Barnum, cioè quell'altro che si è costruito un gigante dal nulla solo perché io ho rifiutato la sua offerta da $50,000, ok? Direi tutto liscio, se non fosse che Newell, quando fu chiamato in giudizio a testimoniare, capì che la cosa si era fatta un po' troppo seria. Forse veramente troppo troppo seria. Del resto il gioco è bello quando dura poco, e soprattutto finché non rischi il carcere. E allora finalmente viene fuori la verità: era tutta un'enorme, gigantesca, immensa, mastodontica, pantagruelica, chiamatela come volete, bufala. In pratica cos'era successo? Manco questo Newell, addirittura suo cugino, pensate, George Hall, che faceva il tabaccaio a New York, aveva letto di alcune storie di persone pietrificate per qualche strano artificio. E allora lui ha detto: vabbè, creo un gigante di gesso, lo porto da mio cugino in campagna, ok? Lo faccio sotterrare e poi lo faccio ritrovare tra un annetto più o meno da alcuni operai, chiedendo di scavare un pozzo. E infatti avevi detto bene, cioè tutti i paleontologi che avevano fatto la ricerca hanno detto: perché costruire un pozzo proprio qua che non c'è acqua? Hanno scavato a caso, c'era, bisognava trovare sto gigante di gesso. E appunto il 16 ottobre del 1869 è accaduta la magia, il gigante è stato trovato. Da lì inizia il grande bluff, destinato poi appunto a essere confessato dai due cugini per evitare la galera. E infatti poi il 2 febbraio del 1870, abbiamo detto, entrambi i giganti vengono dichiarati falsi. Diciamo, non un pesce d'aprile, ma sicuramente uno scherzo tirato un po' troppo per le lunghe.
Beh, quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che in America furono trovati i resti di un gigante.
Ecco, né di uno né dell'altro, direi anche. Comunque sono entrambi integri e visitabili ancora oggi. Quello originale, tra molte fila di virgolette, è in un museo a un'oretta e mezza di macchina da Cardiff, mentre il secondo è in un museo veramente bislacco che si trova in Michigan, che è pieno di cianfrusaglie inutili, tra cui appunto la copia di un gigante falso. Cioè, peggio non potrebbe essere. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare.
Ciao. Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.